Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per presentare le novità del mese del portale. Ciao Paco, ben trovato.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti voi. Questo mese è un mese molto particolare, è la principale novità in catalogo che volevamo raccontarvi, perché appunto è uscito il nostro 13° lungometraggio, Kissing Gorbachev, che ha avuto non solo un percorso prima dell'uscita con l'azionariato popolare, con la campagna di coproduzione popolare, quindi abbiamo già avuto occasione di parlarne in quest'ultimo anno e mezzo, e finalmente il film è uscito dopo l'anteprima del 10 novembre al Festival dei Popoli. È partita poi la tournée, che è iniziata a Reggio Emilia e sta andando decisamente bene. Per noi il fatto che vada bene, a parte il piacere ovviamente del nostro collettivo, è un dato anche politico, nel senso che Kissing Gorbachev racconta una storia molto particolare che si lega tra le varie alla famosa tournée in Unione Sovietica di CGP, fedele alla linea, ma che parla soprattutto di comunità. La storia è nata a Melpignano, dove ci troviamo in questi giorni sempre per la tournée, e che grazie alla comunità di Melpignano ci è riuscita in qualche maniera a immaginare una storia pazzesca che attraverso la musica travalicasse letteralmente la cortina di ferro che nella fine degli anni 80 era ancora presente nel mondo. Per noi è una storia estremamente attuale, nonostante sia un racconto di 35 anni fa, per tanti motivi crediamo veramente che ci sia molto bisogno di ritrovare oggi dei meccanismi di comunità, che sono quelli anche su cui noi spesso lavoriamo sui nostri film, ma soprattutto fare i conti sul fatto che quel muro di Berlino, quella cortina di ferro non esistono più, ma ci troviamo in un mondo dove ormai oggi i muri sono tanti invece che essere uno solo, per cui abbiamo cercato di fare un film che in qualche maniera si riattualizzasse sul presente. Il fatto che questo film in queste prime settimane di tour stia andando molto bene e stia facendo un sold out dopo l'altro, per esempio eravamo proprio qui a Melpignano, dove ci troviamo ancora adesso, per restituire l'opera alla comunità, e torniamo a casa con 4 sold out in 2 giorni, è un dato che ci conforta molto, non solo per appunto la storia che viene raccontata al suo interno, ma anche perché è un momento dove il cinema in generale, ma anche e soprattutto quello indipendente, si ostina per fortuna a cercare nuove strade per la distribuzione dal basso delle opere. Quindi ci auguriamo che questo film sia anche un po' un modello per il futuro.
Tra l'altro c'è anche un prezioso uso del materiale d'archivio, che è molto importante.
Sì, esattamente. Noi abbiamo voluto fare un montaggio molto immersivo rispetto alla parte storica, perché ci sono tutte le testimonianze del cast che lo compongono il film, ma c'è anche soprattutto un grosso lavoro di immersione all'interno degli archivi, e ci terrei a citarne alcuni in particolare. Noi abbiamo diversi archivi italiani, tra cui l'archivio privato di CGP, un pezzo dell'archivio AMOD di Roma, che come sapete bene è un archivio preziosissimo, l'archivio Super Ottimisti di Torino, Low Movies di Bologna, e poi alcuni archivi dall'estero, in particolar modo dalla Russia, come Netfilm. La composizione quindi di questi archivi multipli, che spesso nel film si intrecciano in un unico filone narrativo, è stata sicuramente la chiave di volta in qualche maniera per provare veramente a immergere lo spettatore in un'epoca storica che non esiste più, ma le cui contraddizioni probabilmente hanno poi codificato e posto le basi per la fase successiva e le contraddizioni che viviamo oggi. Quindi c'è sempre un filo conduttore molto forte tra una fase storica e quella che la precede, quindi insomma per questo motivo abbiamo fatto questo tipo di scelta.
Come state articolando il tour?
Il tour vede innanzitutto per adesso su dicembre, abbiamo già moltissime date, e anzi vi ricordo che sul sito kissinggorbachev.com, il sito del film, non solo si può vedere in aggiornamento in tempo reale le date che arrivano e che vengono organizzate, ma ci potete anche aiutare a organizzare delle altre date, cosa che il cinema indipendente richiede sempre con estrema cura, cioè il passaparola. Su dicembre abbiamo quasi 70 date e sono ancora in crescita, quindi sono dei numeri veramente importanti. Stiamo cercando ovviamente di andare in presenza nella maggioranza maggior parte di questa, perché il nostro è un cinema di condivisione, e anche se chiaramente è un'azione un po' faticosa quando i numeri sono questi, è una cosa a cui ci teniamo molto a fare, anche perché l'incontro con le comunità ha sempre generato dei virtuosismi e delle magie. Ti faccio un esempio: questo film non sarebbe stato possibile per tante cose che si sono allineate, ma la genesi è stata conoscere questa storia 7 anni fa proprio a Melpignano mentre eravamo in tournée con The Harvest. Quindi c'è un filo conduttore che lega tutto questo e le tournée dei film stessi. E da questo punto di vista cercheremo di continuare questa tournée intensiva per almeno i prossimi 5-6 mesi e poi il film continuerà il suo percorso. Segnalo inoltre che sono arrivate adesso delle date anche su Roma, che aggiorneremo sul sito, quindi arriveremo finalmente anche a Roma. E per quanto riguarda invece riacquisizione del catalogo, abbiamo diverse novità ovviamente come ogni mese. Ci sono diversi film che vi consigliamo di vedere sul nostro catalogo, alcuni di autrici e autori che già abbiamo presenti. Per esempio abbiamo un film su Franco Sartori di un'autrice, Ludovica, che già ha molte opere sul nostro catalogo, piuttosto che abbiamo lanciato adesso in streaming il film internazionale Tango con Putin, che avevamo portato nelle sale l'anno scorso. E soprattutto però ci tenevo oggi a segnalare che abbiamo anche acquisito nella sezione editorie indipendenti, che è una sezione appunto così, cioè, che viaggia su proprie gambe autonome all'interno di un catalogo che per la maggior parte è un catalogo streaming di film, il tuo libro. Quindi insomma, per noi è stato sicuramente un enorme piacere portare in catalogo Quando il fumo si dirada, perché non solo è un bellissimo libro, ma c'è un rapporto con te e con il percorso che tu e voi avete fatto in questi anni con OpenDDB, che in qualche maniera suggella e consolida anche un rapporto di amicizia, un rapporto di scambio, un rapporto di relazioni che per noi è sempre molto importante continuare a coltivare. Quindi quando queste strade convergono anche fisicamente all'interno del catalogo, per noi è sempre un estremo piacere ed onore.
Bene Paco, è un piacere per me essere con voi, questo suggella il nostro percorso condiviso. Un abbraccio e alla prossima!
Grazie a voi, a presto, a presto.
Con Thomas Bertacche di Tucker Film per presentare il film Viaggio a Tokyo di Yasujiro Ozu, di nuovo al cinema da martedì 12 dicembre 2023. Ben trovato!
Buongiorno, ciao!
Cos'è questa operazione?
Noi stiamo seguendo Ozu Yasujiro dal 2015 ormai e stiamo cercando di portare in Italia tutti i nuovi restauri che stanno facendo dei suoi film per stare in 4K. E quest'anno, esattamente il 12 dicembre, cade il 60° anniversario della morte, ma anche il 120° anniversario della nascita, perché Yasujiro Ozu è nato e morto lo stesso giorno, 60 anni dopo, quindi il 12 dicembre. E quindi, dopo aver distribuito alcuni dei suoi capolavori nel 2015, abbiamo recuperato altri 5 restauri, ma è un progetto che poi continuerà nei prossimi anni, perché i suoi film stanno venendo restaurati mano a mano ogni anno dalla Sosco, essenzialmente, che è la casa di produzione che ha prodotto la quasi totalità dei suoi film. E cerchiamo di mettere a disposizione delle sale cinematografiche, e proprio in occasione del 12 dicembre abbiamo spinto per riportare in sala e riprogrammare Viaggio a Tokyo, che è quello che è il suo film manifesto, quello che è considerato da moltissimi uno dei più bei film mai realizzati.
Lo raccontiamo in breve a chi ci ascolta.
È la storia di due anziani che vanno per la prima volta nel secondo dopoguerra in visita a Tokyo, vanno a cercare i loro figli, e i figli sono sposati, non hanno tempo né voglia di occuparsi di loro, e solo la moglie del figlio invece disperso in guerra, la nuora, si occuperà di loro. E loro vedono la modernità arrivare a Tokyo, vedono quello che non avevano mai visto, insomma vedono uno sviluppo della città molto forte, vedono cose completamente nuove e ne rimangono un po' stupiti, un po' forse anche atterriti dai ritmi della metropoli.
Quali sono, a tuo avviso, i pregi di questo lavoro?
Non so se sono io la persona più indicata per dire quali sono i pregi, comunque è un film che è veramente capace di descrivere questo forte contrasto fra tradizione e modernità, fra tradizioni ancestrali del mondo giapponese e la modernità. Le interpretazioni degli attori sono incredibili, sono due dei grandissimi attori che hanno sempre lavorato con Ozu, e la delicatezza, lo sguardo della macchina da presa, la sensibilità, le emozioni forti che ti provoca, pur senza muoverla mai la macchina da presa, perché Ozu non la muove mai, è sempre, come dire, dal stessa tatami passa che riprende i protagonisti. È una magia entrare in sala a vedere questo film.
Che tipo di restauro è stato realizzato?
Sono tutti restauri in 4K, a partire dal negativo originale. Sono quasi tutti, nel caso della Soscu, fatti da una società giapponese che si chiama Imagica. Sono tutti passati o a Cannes, o a Venezia, o a Berlino. Diciamo che negli ultimi film restaurati, adesso anche la Toho, che ha prodotto uno o due film di Ozu, li ha restaurati, ma in quel caso è stato un restauro un po' diverso. Infatti è un film che noi non abbiamo preso perché non eravamo molto contenti del risultato. E alcuni di questi film sono a colori, e il lavoro fatto sui colori, soprattutto sul rosso, che era un colore dominante dei film di oggi, è stato molto, molto importante, cioè un colore brillante, presente, quasi un segno dentro lo schermo.
Che uscita sarà?
È un'uscita in cui noi mettiamo a disposizione i film e poi sono le sale a gestire. Sono 11 titoli che proponiamo. Molte sale hanno deciso di fare come omaggio il 12 dicembre il viaggio a Tokyo, parliamo di una ventina, trentina di sale. In questi giorni a Torino abbiamo la retrospettiva completa degli 11 film messi a nostra disposizione. Anche a Bologna ci sarà la riproposizione di tutti i film classici. Alcuni vengono trasmessi, che ne so, alla Fondazione Prada di Milano, insomma, alcuni al Cinema Troisi di Roma. Insomma, stiamo cercando di lavorare insieme dei recenti e cercando di costruire un tipo di rassegna, un tipo di lavoro a misura di ogni sala cinematografica, e siamo convinti che non è un'uscita che ha bisogno di uscire, non è un qualcosa che deve essere fatto in contemporanea ovunque, insomma è un qualcosa che deve essere costruito all'interno di un cinema con quelli che sono gli spettatori del cinema abituali e con i tempi giusti. Insomma, ad esempio, noi abbiamo anche, gestiamo un cinema Udine, faremo tutta la rispettiva tra gennaio e febbraio, insomma non la facciamo adesso, a parte la proiezione di Viaggio a Tokyo, ma insomma è un qualcosa che stiamo cercando di costruire insieme agli esercenti.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Si trova tutto su www.tuckerfilm.com. Ci sono le liste di tutti gli 11 film, ci sono alcune brevi presentazioni e anche saranno segnalati le sale dove potranno essere viste.
Il film Viaggio a Tokyo di Yasujiro Ozu, di nuovo al cinema, martedì 12 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Thomas Bertacche di Tucker Film che lo distribuisce. A presto!
Ciao a tutti!
Con la regista Costanza Quatriglio per presentare l'uscita in home video del suo esordio registico restaurato in 4K da Cinecittà, L'Isola, giovedì 14 dicembre 2023. Ben trovata!
Grazie, grazie, ben trovati.
Raccontaci un po' di questa operazione.
Questa è un'operazione molto felice e io sono chiaramente molto, molto emozionata di questo restauro. Nasce perché a 20 anni dall'uscita al Festival di Cannes nel 2003 di questo mio esordio, e Alice nelle Città, quindi da Luca Giannelli e Fabio Bettini, pensano di festeggiare anche 20 anni di Alice, che avevano appunto aperto con L'Isola, con questo restauro. E Cinecittà decide di restaurare il film, copia in 35 mm, un film girato in 16 mm con delle parti subacquee in 35, ritrova uno splendore in 4K con la magia del restauro. E io mi sono molto divertita a seguire le fasi del restauro dentro i laboratori di Cinecittà e devo dire che è stato molto, molto, molto bello. Quindi insomma sono contenta che con Mustang Entertainment esca in un video. Tra l'altro in questo video ci sono anche dei contenuti speciali, c'è il making of, che è tutto il lavoro con i bambini pescatori, che era stato a Venezia lo stesso anno di Cannes, quindi insomma c'è un po' di ricordi belli.
Raccontiamolo per chi ci ascolta e non lo conoscesse, cos'è questo lavoro?
Questo è il mio primo film, che ho girato appunto nel 2002 nell'isoletta di Fanignano, l'isola dell'Ego di Siciliane. È una storia di formazione, è una favola, ha un tono di favola, con dei bambini dell'isola. C'è Harry De Luca, che interpreta un ruolo di meccanico. I protagonisti sono piccolini, poi ci sono i pescatori, le persone dell'isola. L'unico attore professionista è Marcello Mazzarella, ed è una storia di formazione. All'epoca appunto ha esordito la quinzenna del realizzatore Festival di Cannes, ha girato il mondo, è uscito in tantissimi paesi, in Francia. E però in Italia, come sempre, questo tipo di film, figurati, non l'ha visto praticamente nessuno, secondo me. Era uscito subito dopo Cannes a fine maggio, ma a fine maggio che ci andava al cinema nel 2003. Per cui questo restauro lo considero veramente un atto bello di restituzione.
Com'era nato come progetto di film?
Era nato, come spesso nascono gli esordi, quando sei molto giovane e cominci a fare cinema, parti da quello che conosci molto bene, no? Dai tuoi sentimenti più personali. In questo caso l'isola di Fagnignana era proprio l'isola del mio cuore, perché era l'isola delle mie estati, io passavo lì l'estate con la mia mamma, c'era questa grande casa che era la casa dove era nato il nonno, quindi insomma c'è molta radice, molto amore per quel posto, per il mare soprattutto, perché è un film che veramente connette tantissimo l'esperienza del crescere in mezzo alla natura.
Mi hai detto del clima quasi favolistico, come lo hai articolato questo film?
È un film di finzione a tutti gli aspetti, per cui c'è una sceneggiatura e i bambini li ho preparati giocando al cinema in qualche modo, per cui quando abbiamo fatto le riprese i bambini erano molto dentro questo gioco, il gioco che era la storia del film, per cui la favola era proprio il modo in cui i bambini sono molto seri di fronte al gioco, no? E quindi hanno interpretato questi ruoli veramente dando il massimo anche della loro indole, così come spesso accade con gli attori non professionisti, anche gli adulti, no? C'è il ruolo della nonna, che è un ruolo fondamentale, di una signora che ha veramente dato tutto se stessa per questo ruolo. L'ho articolato con mescolando in realtà finzione, come è sempre piaciuto a me. Cioè, quindi attori o comunque interpreti che si innestano dentro contesti di realtà, pensiamo, che ne so, alla pesca del tonno, la mattanza, cosa che ha permesso, che ne so, ai Caglietti di parlare del mio film, di parlare di Stromboli, di Rossellini, da ridere, ma è così, sai, cose pazzesche che mi hanno detto di questo film. Oppure al contrario, viceversa, elementi di realtà che si innestano per un copione, va a servizio di un copione, come poi avviene in tanto cinema che mescola realtà e finzione.
Com'è stato lavorare con protagonisti piccoli?
All'epoca era una cosa che facevo sempre, perché in quel periodo io avevo fatto documentari con bambini e adolescenti, per cui era proprio il pallino mio. E non ti nascondo che questo restauro dell'isola mi ha fatto veramente tornare la voglia di giocare, stavo dicendo, vedi, di fare di nuovo dei film con i bambini, con i ragazzi, perché danno tantissima vitalità e ti regalano veramente tanto, anche di scoperte di te stesso, perché la loro disarmante sincerità ti pone proprio nella non menzogna, cioè non puoi mentire, è bellissimo.
Ci sono dei riferimenti web, un sito internet o pagine social per saperne di più?
Per quanto riguarda l'home video, penso quella della mostra in entertainment, l'isola restaurata in 4K sta a Cinecittà, quindi chiunque lo voglia proiettare può chiedere a Cinecittà di proiettare la copia.
L'uscita in home video dell'esordio registico restaurato in 4K da Cinecittà, l'isola, giovedì 14 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla regista Costanza Quatriglio. A presto!
A presto, grazie.
Con Enrico Blatti, regista del documentario Enrico Calamai, Una vita per i diritti umani. A Roma, al Baccelli di Idee, in via Orciano Pisano 9, venerdì 15 dicembre 2023 alle ore 17.45. Ben trovato.
Ben trovati a voi.
Cos'è questo film?
È un documentario che racconta un po' la storia di quello che fece Enrico Calamai durante gli anni della dittatura in Argentina e non solo, perché poi comunque c'è anche la parte iniziale che racconta della sua esperienza a Santiago del Cile, quando dopo il colpo di Stato l'ambasciata si riempì di rifugiati, dove lui prese coscienza della violenza di una dittatura militare, no? E fu un'esperienza formativa per quello che poi lui fece nel 76 dopo il colpo di Stato militare a Buenos Aires. Il documentario racconta questa storia attraverso la voce dei protagonisti. Primo fra tutti ovviamente c'è lui, ma non solo, ci stanno moltissime delle persone che lui ha aiutato, che sono riuscito con fatica a rintracciare, che hanno voluto partecipare, ci sono interventi di giornalisti, di storici, insomma è un documentario che racconta quella storia di tanti anni fa, importante per la memoria.
Come è nato tutto?
Casualmente, perché io non faccio né il regista né il montatore, faccio un altro lavoro, però sono appassionato di video, di fotografia e da una lunga amicizia con l'ex console Calamai, che è nata quando tantissimi anni fa io lessi il suo libro, rimasi colpito da questa storia, lo contattai, lui fu molto gentile, mi fece andare a casa sua e da lì insomma abbiamo iniziato a frequentarci, a parlare, lui mi ha raccontato tanti episodi della sua storia, di quello che lui ha fatto in America Latina. e piano piano è venuta questa idea, insomma, che per svilupparsi è servito un parecchio tempo, perché sono andato personalmente a cercare tutti quanti, sotto sua indicazione ovviamente, ad intervistarli con non poche difficoltà, però insomma alla fine è venuto un prodotto che ovviamente è importante soprattutto appunto per quello che racconta.
Hai inserito anche materiali video d'archivio?
Ho trovato materiali video d'archivio, ma soprattutto ho avuto la fortuna di avere la collaborazione di un giovane illustratore, Marco Marinaro, che ha illustrato con delle tavole disegnate in bianco e nero alcuni degli episodi che oramai racconta all'interno del documentario per renderli ancora più credibili, più veri. In più c'è alcune parti recitate da Simone Leonardi, che è un attore importante, sia un performer di musical che un doppiatore, un mio vecchio amico, che mi ha fatto la cortesia di recitare alcune parti abbastanza toccanti all'interno del documentario, estratte dal libro di Calamai, che si intitola appunto Niente Asilo Politico, dove in fondo è raccontata la sua storia.
Cosa ti ha maggiormente impressionato di questa vicenda umana e politica?
Quello che ha colpito a me sempre è il coraggio di questo giovane diplomatico che non aveva neanche 30 anni, che comunque rischiando in prima persona, soprattutto senza avere alcun appoggio da parte degli organi consolari, da parte dei suoi colleghi, da parte dei suoi superiori, perché tutti in Argentina all'epoca si girarono dall'altra parte, tutti quanti, nessuno dei suoi colleghi fece nulla per aiutare questi perseguitati. Cioè, la prima cosa che accadeva quando qualcuno andava a chiedere aiuto in ambasciata o in consolato, le gerarchie dell'ambasciata, del consolato, la prima cosa che dicevano era: fuori di qui chiamo la polizia, a chiunque, fuori di qui chiamo la polizia. Questa era la frase che, vedendo il documentario, molti di questi sopravvissuti, tra virgolette, raccontano. La prima cosa che dicono: sono andato in consolato, la prima cosa che mi dicevano era: uscite fuori, se no chiamo la polizia. E l'unico che si è battuto per dire no, voi non potete, con i suoi superiori, voi non potete cacciarli perché sono italiani, chiedono aiuto, è stato Enrico Calamai. Questa per me è una grande storia di coraggio, perché veramente da solo. Considerate che il console si è giocato la carriera in questo modo, è stato allontanato, mandato via da Buenos Aires, perché tra Stato italiano e dittatura, regime militare in Argentina, c'era un accordo che era basato su tante cose, vedi Loggia P2, vedi affari commerciali e via dicendo. Diciamo che non si doveva intralciare troppo il regime argentino. E Calamai era l'ingranaggio che da solo è riuscito a contrastare, si è inserito in quegli spazi che esistono sempre e ha dato una grande lezione, soprattutto perché da solo è riuscito ad aiutare tantissime persone, da solo da un punto di vista consolare, perché poi in realtà lui ha avuto due persone, e nel documentario ci tengo a sottolineare questa cosa, che queste due persone, che alla maggior parte risultano sconosciute, invece hanno un ampio spazio. Parlo del giornalista, l'ex inviato del Corriere della Sera, Gian Giacomo Foà, che era l'inviato del Corriere in America Latina in quegli anni, e del sindacalista della CGIL, Filippo Di Benedetto. Sono state le uniche due persone che hanno aiutato Calamai in questa azione, che è durata per parecchi mesi, di aiuto ai perseguitati.
Che tipo di circuitazione state dando a questo lavoro?
Per adesso stiamo facendo delle visioni soprattutto nel circuito di collegamento dell'AMPI a Roma, abbiamo però anche delle date future, andremo credo a Brescia e anche a Catania, abbiamo una data tra un mese alla Casa della Memoria a Roma, al 12 di gennaio, sarà una data di un luogo emblematico, sabato 16 siamo all'associazione antirazzista Carminella, che sta a Via dei Quintili al Quadrato. Diciamo che abbiamo adesso per ora una circuitazione di questo tipo, stiamo trattando per una proiezione al cinema Farnese, insomma comunque poi nei social nostri tutte le informazioni arrivano per tempo.
Ecco, ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Per seguire le proiezioni del film, assolutamente seguire la pagina Twitter dell'AMPI del Terzo Municipio, Orlando Orlandi Posti, la trovate su Twitter, è quella principale, e la stessa è anche su Instagram, sempre AMPI Terzo Municipio Roma, Orlando Orlandi Posti.
Il documentario Enrico Calamai, Una vita per i diritti umani, proiezione a Roma, Baccelli di Idee, in via Orciano Pisano 9, venerdì 15 dicembre 2023 alle ore 17.45. Un saluto e un ringraziamento al regista Enrico Blatti. A presto!
Grazie a voi, a presto, buona serata.
Andrea Chimento, direttore artistico della quinta edizione del Long Take Film Festival a Milano al Cinemino dal 15 al 17 dicembre 2023, ben trovato.
Grazie, grazie mille dell'invito, è un piacere.
Che cos'è questo festival?
È un festival pensato insieme agli utenti, ai guaci di Long Take, che hanno scelto loro una parte del programma, noi facciamo sempre dei sondaggi. I film del passato che vengono scelti dal pubblico, e insieme a questi c'è anche un concorso per i giovani critici under 30 intitolato a Marco Valerio e un concorso invece di 5 film inediti nelle nostre sale.
Com'era nato tutto?
È nato insieme al Comune di Milano, abbiamo un po' pensato di creare un festival interattivo con appunto la scelta del pubblico di entrare a far parte un po' della programmazione del Cartellone, e anche un festival pensato molto per i giovani, visto che questo concorso per giovani critici sia anche un po' la nostra idea di dare un po' adito anche soprattutto a numerose opere prime, a film anche di bambini, soprattutto giovani, quindi un'idea un po' di freschezza, ecco, c'è alla base di tutto quanto il programma.
Come sono articolate queste tre giornate?
Partiremo venerdì 15 la sera con una presentazione del festival e un aperitivo generale. A seguire ci sarà il primo film in concorso, che è Showing Up di Kelly Reichardt, un film inedito in Italia che è stato presentato al Festival di Cannes. Poi ripartiremo il sabato dalle 14 con Film d'amore e d'anarchia di Lina Wertmüller, di cui cadono quest'anno i 50 anni, e altri tre film in concorso, inediti in Italia, Beautiful Things, Standese alle 15.30, 1976, un film cinese di una regista esordiente alle 19, e infine Shaida, che è la scelta che l'Australia ha fatto come sua rappresentante agli Oscar di quest'anno, è un film che ha segnato tantissimo alle 21.30. Ripartiamo per la domenica, per sfiorare dalle 14 in avanti, con un omaggio a William Friedkin, Vivere e morire a Los Angeles, un evento in collaborazione con il Giffoni Innovation Hub con la proiezione di un cortometraggio, una tavola rotonda con giovani registi dedicata al cinema italiano del futuro, e a seguire il nostro ultimo film del concorso, Songs of Earth, che è un documentario sul tema ambientale, un documentario prodotto in Norvegia, e alla fine la chiusura del festival con la premiazione del miglior film per il pubblico, la premiazione del concorso di critica e l'ultimo classico che proiettiamo, ovvero Un uomo tranquillo di John Ford.
Nel complesso quanti sono i titoli presentati e poi com'è stata la scelta?
Abbiamo 5 film inediti, 3 film classici, un cortometraggio, quindi in totale sono 9 film, più un evento appunto di tavola rotonda sul cinema italiano del futuro. Diciamo, di questi 9 film, uno appunto è un cortometraggio prodotto da Giffoni, che ci ha proposto per il nostro festival, abbiamo accolto con grande piacere il loro invito. 3 film scelti dal pubblico tra varie pellicole che hanno compiuto quest'anno 50 anni, poi tra varie pellicole dirette da William Friedkin e John Ford, anche loro come omaggio a questi due grandi autori, e infine i 5 film inediti da Showing Up a Songs of Earth, sono infatti 5 film che la nostra redazione, il nostro gruppo ha visto in altre rassegne, in altri festival all'estero, ci hanno colpito molto, quindi li abbiamo un pochino ricercati per portarli anche in Italia all'interno del nostro festival.
Le proiezioni saranno anche occasione di momenti di incontro prima e dopo?
Assolutamente, ad esempio il venerdì prima del primo film ci sarà anche un incontro con la presentazione di un libro sulla Pixar, scritto da un redattore della redazione di Don't Pay. Ci sarà alle 17.15 della domenica invece questa tavola rotonda sul cinema e tema del futuro, dove un po' il nostro obiettivo è quello di far sì che si crei un dialogo tra due registi, Valentina Bertani e Alessandro Zaelli, con un pubblico di giovani, soprattutto per capire un po' in che direzione si sta muovendo la produzione nostrana in questi anni.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Il riferimento web principale è il sito di Long Take, ovvero longtake cinemino.it e poi anche il sito del cinemino, anche questo il cinemino.it semplicemente.
Quinta edizione del Long Take Film Festival a Milano al Cinemino dal 15 al 17 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Andrea Chimento. A presto!
Grazie mille a voi, a presto!
Con Marino Midena, autore del libro Antropocine, lo schermo verde, e curatore della rassegna Antropocine a Roma, al Cinema delle Province, 13 e 14 dicembre 2023, ben trovato.
Grazie, grazie Federico, sei sempre gentilissimo che regolarmente segui le iniziative nostre con attenzione e amore, oserei dire. E proprio così, noi sabato abbiamo questa presentazione di questo volume che io ho scritto, mi occupo di cinema ambientale da diverso tempo e questo è un pochino il lavoro di sintesi di quello che io ho elaborato nell'arco degli anni. Nasce dall'osservazione di un fenomeno che si è venuto a costituire soprattutto a partire dagli anni 90, in cui, e lo potrai testimoniare anche tu, l'attenzione a un cinema che parla d'ambiente è cresciuto da un punto di vista della produzione cinematografica, cioè sempre più film parlano di queste tematiche, ma anche da, se noi osserviamo, festival, iniziative, convegni, è un tema che sta pigliando sempre più una centralità nel dibattito nella società e nello specifico anche nel cinema. E questo nuovo protagonismo mi ha fatto pensare che ci fosse la necessità di una considerazione di tipo teorico, insomma, cioè cercare di capire che cos'è che porta a questa centralità del green anche nel cinema e capire che ruolo può avere il cinema rispetto all'ambiente. Queste sono le due domande basi che muovono il libro.
Come lo hai strutturato?
In cinque capitoli. Nel primo capitolo cerco proprio di dare questo tipo di risposta, perché si è sviluppato questo che io chiamo cultural shift, cioè questa nuova attenzione che stiamo registrando per la tematica ambientale, perché bisogna ammetterlo, fino a qualche anno fa non era così attuale e così forte l'esigenza di confrontarci su questi temi. Nonostante la questione ambientale sia nata a livello internazionale già dagli anni 70 del secolo scorso, quindi c'è stato un po' di ritardo nel riuscire a rendere generale questo tipo di attenzione verso l'ambiente rispetto a quello che avevano fatto alcuni pionieri negli anni 70. Poi una seconda parte del libro è più dedicato agli studiosi, ai critici, perché in qualche modo ripercorro una metodologia di analisi dei film che si appoggia a un filone critico che si chiama ecocritica ed è la lettura del messaggio ambientale, del nostro rapportarci all'ambiente, che molti studiosi hanno fatto a partire dagli anni 90 sui testi letterari. Quindi io trasporto questa metodologia, l'ecocritica, dal testo letterario al testo cinematografico, soprattutto per quanto riguarda il cinema italiano, a cui dedico le ultime parti del libro, perché la chicca vera del libro è la ricostruzione in chiave ambientale dei 120 anni di cinema italiano, un cinema che non è mai stato troppo attento a questa tematica, nel senso che ha sempre viaggiato in maniera sotterranea. Io, andando a guardare le opere dei grandi maestri, al di là di quelli che vengono immediatamente in mente perché hanno un messaggio ambientale ben chiaro, come Pasolini, Olmi, per citare alcuni dei maggiori, però io ho scoperto che un'attenzione all'ambiente c'è sempre stata nel cinema italiano. Dino Risi, Il nome del popolo italiano, Dramma della gelosia, Ettore Scola, Delitto d'amore, Comencini. Ci sono sempre stati dei forti messaggi che però non erano mai stati letti né dalla critica né dall'accademia, diciamo così. E io mi sono impegnato a ricostruire questo percorso affascinante del tema ambientale nel corso di questi 120 anni. Per cui parto dal primo cinema scientifico degli anni 20 con Roberto Megna, passo attraverso Blasetti e il neorealismo con ossessione di Visconti, e arrivo fino ai giorni nostri, nei quali racconto una new green generation, cioè una nuova generazione di registi e autori che oggi vogliono raccontare quello che io ho chiamato antropocene, cioè attraverso il cinema raccontare l'antropocene, questa nuova età in cui noi viviamo, in cui siamo diventati padroni del mondo, capaci di modificare i destini della terra, e questa nuova generazione di registi che non ha vincoli con il passato vuole raccontare il nostro rapportarsi con buone e cattive pratiche con l'ambiente di oggi, esattamente come Pasolini, Olmi e gli altri avevano fatto con il boom economico, cioè che hanno raccontato i guasti degli anni 60. I giovani registi vogliono raccontare i guasti e i meriti degli anni 2000.
E arriviamo all'omonima rassegna al Cinema delle Province, ma due giorni ce ne parli?
Il rapporto è stretto tra il libro, che in qualche modo presenterò anche durante la rassegna, e i film che noi presenteremo al Cinema delle Province, questa bellissima realtà che sta catalizzando l'attenzione proprio come un centro culturale, ed è una rassegna che curo come Roma Green in collaborazione strettissima con il Clorofilla Film Festival, che è probabilmente uno dei più importanti festival storicamente in Italia, quindi una collaborazione che mi riempie d'orgoglio. È Clorofilla, che si svolge ogni anno ad agosto a Rispescia, vicino Grosseto, organizzato in collaborazione con Legambiente, e quindi questa partnership tra Clorofilla e Roma Green ha permesso questa rassegna, questa due giorni, è un assaggio, è una prima collaborazione, speriamo che ne possano venire tante altre, in cui noi presentiamo alcuni documentari, alcuni cortometraggi di fiction e non, che in qualche modo ci hanno incuriosito. Abbiamo avuto la possibilità di selezionare tantissimi titoli insieme, un lavoro congiunto con il Clorofilla, e quelli che noi presenteremo sono quelli che in qualche modo ci sono piaciuti o ci hanno interessato di più. Inizieremo mercoledì 13 alle 20:30 con il cortometraggio di Sara Ciciliano, E chi? Una metafora su come l'uomo si rapporta alla terra, molto interessante, che regala molti spunti. Sara Ciciliano è una regista esordiente e ci ha regalato questa sua prima opera in anteprima assoluta, quindi è una piccola chicca. A seguire un bellissimo documentario, tutto quello che sarà il mondo del sociale, che ha emozionato il pubblico del Festival Europeo di Lecce proprio pochi giorni fa, dove il documentario ha ricevuto la menzione d'onore. Chiude la prima giornata Bina Live, un documentario corto di Vincenzo Notaro, che offre una riflessione sul mondo dell'apicoltura, traendo una similitudine tra l'operosità delle api e quello che noi abbiamo passato nel post-Covid, quindi cioè, trova delle analogie molto interessanti. Una chicca di giovedì 14 è Salvare i ricci in Italia, un documentario su questo primo ospedale a livello europeo che cura i ricci feriti dai tosaerba, dalle macchine quando attraversano le strade. Ed è la storia interessantissima di Massimiliano Pacchetta, questo veterinario che contro tutti e contro ogni probabilità è riuscito a creare questa che è un'oasi di salvaguardia ambientale e di rispetto verso il mondo animale. Chiude la rassegna Io Tevere, le radici del mare di Marco Filippo Spinelli, un documentario che ripercorre la strada che si può vivere nell'acqua attraversando il Tevere, quindi dalle sorgenti fino alla foce, in un percorso che è naturalistico, quindi ci mostra un Tevere meraviglioso, ma è anche un percorso di denuncia, perché sono particolarmente forti le immagini che noi vediamo quando il fiume si avvicina ai centri urbani, e quindi diventa anche un momento di clean up, di pulizia, perché il regista e il suo partner raccolgono più di una tonnellata e mezza di rifiuti in questo loro vagare nelle acque del fiume. E infine ci sarà la presentazione anche in questa occasione del libro Antropocene allo schermo verde.
Il libro Antropocene, lo schermo verde, e l'omonima rassegna Antropocene di Cinema Ambientale a Roma al Cinema delle Province, 13 e 14 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autore e curatore Marino Midena. A presto!
Grazie, grazie. A presto, vi aspetto.
Leonardo, artista del Campo Innocente, per presentare Italian Arts United for Palestine. Lettera aperta per una presa di posizione rispetto al genocidio in Palestina. Ben trovato.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Raccontaci questo atto pubblico.
È una delle tante cose che si possono tentare di fare in questo momento, che ormai va avanti da 2 mesi, un po' disperante rispetto alla situazione a Gaza. È una lettera scritta da lavoratrici e lavoratori dello spettacolo a cavallo tra l'arte visiva e il mondo performativo e teatrale, e ci sembrava importante riuscire a dare un segnale da un lato per tutte quelle persone che hanno bisogno di un posizionamento e chiedono un posizionamento politico del mondo dell'arte rispetto a quello che sta accadendo, quindi diciamo una piattaforma, una serie di questioni dentro la quale potersi riconoscere e poter in qualche modo convergere. Dall'altra una reazione a un mondo dell'arte molto silenzioso, molto silente, che non riesce a fare uno scatto politico di lettura di quello che sta accadendo in Palestina, non legge l'aggressione israeliana come l'ennesimo atto coloniale e quindi il desiderio di, se non altro, tentare di far alzare una voce. Poi dentro questa complessità che conosciamo e che vediamo, e anche con un'informazione mainstream completamente schiacciata su posizioni filo-israeliane e sioniste, quindi è il tentativo di rompere un po' un muro del silenzio in un altro del campo dell'arte, di silenzio e anche di ritorsione, nel senso quello che stiamo vedendo è anche che sta in tutta Europa accadendo una serie di ritorsioni su artiste e artisti che si esprimono politicamente rispetto al genocidio a Gaza, quindi è il tentativo anche di offrire un luogo di dibattito interno da un lato, ma anche di assistenza e di accompagnamento a tutti quegli artisti e quegli artisti che hanno invece il desiderio di posizionarsi politicamente.
La scrittura nasce da un confronto collettivo, chiaramente.
Sì, questo è anche il perché ci abbiamo messo un po' più tempo, avremmo voluto uscire prima, però invece proprio perché è frutto di un lavoro collettivo, in primis tra AWI, Art Workers Italia e Campo Innocente, diciamo due collettivi anche molto diversi, nel senso che AWI è una realtà molto strutturata che copre il territorio nazionale, che fa un lavoro vicino alla reinvenzione del modello sindacale, diciamo, per il mondo degli artisti. Campo Innocente invece è un collettivo molto più fluido di compagne queer, trans, non binarie del mondo dell'arte, quindi anche con un modello organizzativo molto diverso, e quindi c'è stata una complessità che, come ovvio, è totalmente dentro il tema che stiamo affrontando, ma questo confronto che c'è stato collettivo devo dire che è stato molto, molto generativo, e quindi abbiamo aspettato un po', forse adesso la platea che può accedere e che può entrare in risonanza con quello che abbiamo scritto è forse potenzialmente più larga. Devo dire che sta andando molto bene la raccolta delle firme.
Come si è deciso di impostarla, la lettera?
È stata il frutto di un lavoro di scrittura collettiva in cui abbiamo cercato da un lato di ispirarci alle cose che stavano già accadendo in giro per l'Europa, nel Terracero c'erano già una serie di posizionamenti artistici in giro per l'Europa, c'era un grande fenomeno che qui è osservabile su scala europea di istituzioni culturali che avevano per esempio riempite le programmazioni degli ultimi anni sul tema del decoloniale e che adesso facevano invece una grande fatica ad esporsi rispetto all'azione coloniale dello Stato di Israele. Una grande paura degli artisti a prendere posizione per paura di ritorsioni nel proprio campo di lavoro, quindi abbiamo provato a mettere a tema tutto quello che ci sembrava stesse un po' sfuggendo dal dibattito complessivo, tra cui appunto una delle cose per noi più importanti in un punto della lettera è il fatto che riconosciamo che il sistema coloniale che agisce non è soltanto quella colonizzazione molto chiara, evidente, diretta con occupazione di terre che viene portata avanti da 75 anni in quel territorio, ma c'è una forma di soft power molto esteso, se non altro in tutto l'Occidente, che fa sì che si crei una rete di relazioni che si muove a seconda di quello che soggettività vicine a quel pensiero chiamano, e quindi ci rendiamo conto che molte istituzioni culturali non prendono posizione perché prendono finanziamenti dallo Stato di Israele. Quindi questa dinamica qui è una dinamica che va se non altro illuminata, e da un lato poi quello che noi invece esortiamo è il boicottaggio, perché se c'è un potere che gli artisti possono avere oltre a quello di raccontare mondi possibili è anche quello di sottrarsi e di boicottare laddove non si riconoscono nelle pratiche che le istituzioni culturali che li finanziano portano avanti, con la solita problematica che gli artisti sono sempre l'ultima ruota del carro e la parte più fragile del meccanismo. Quindi ecco, ci sembrava importante offrire una rete di protezione anche e una rete di ragionamento.
Vi spingete a prefigurare una possibile soluzione?
Questo è un territorio scivolosissimo, chiaro che la retorica dei due stati dentro la quale forse possiamo riconoscerci tutti ci sembra che stiamo andando nella direzione peggiore possibile, quindi con un di fatto riannessione della striscia da parte di Israele, un controllo Israele che non prefigura niente se non la rioccupazione di Gaza e il restauro di una nuova forma di governo che non è esplicitata, quindi ci sembra che stiamo andando veramente nella direzione peggiore, come anche l'ultimo veto degli Stati Uniti su cessate il fuoco, un'altra dimostrazione che ci sono dei progetti molto avanzati e che è molto complesso secondo me dal nostro punto di vista riuscire a prefigurare una fine di questo. C'è sicuramente il crollo di alcuni pilastri della cultura occidentale, che erano già abbastanza fragili, ma insomma ecco che il genocidio in Palestina risottolinea e rimette in evidenza in maniera forte.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Artworkers Italia e il Campo Innocente, così come le ho dette si possono cliccare su Instagram e su Facebook e trovate la lettera, la possibilità di cliccare e di firmare come singolo e come organizzazione, c'è da rifirmare, questo lo dico perché si stanno un po' sfuggendo, c'è da ricliccare su una mail che arriva subito dopo fatta l'iscrizione al sito web della lettera, quindi subito dopo firmate di controllare la mail per dare conferma e questo è in questo momento quello che siamo riusciti a fare fin qui. Ecco, quello che stiamo suggerendo è che la lettera può essere uno strumento anche di dimensione performativa per il quale appunto si può leggere all'inizio e alla fine degli spettacoli, un po' in tutte le situazioni in cui ci esponiamo artisticamente, quello può anche essere utilizzato come uno strumento per con i corpi poter continuare a ribadire un posizionamento politico.
Italian Arts United for Palestine, lettera aperta per una presa di posizione rispetto al genocidio in Palestina. Un saluto e un ringraziamento a Leonardo, artista del Campo Innocente. A presto!
Grazie, grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao, ciao.
Con Anna Esdal dell'associazione Code per Curiosi e Simona Frigerio del settimanale di controinformazione In The Net per presentare la piattaforma Rise Up for Palestine. Ben trovate.
Grazie,
buonasera.
Spieghiamo da dove nasce questa iniziativa.
Nasce dalla insofferenza verso il silenzio generale e diciamo anche l'ignoranza di tante persone che sono quelle con cui quotidianamente lavoriamo, ci incontriamo e ci confrontiamo verso quello che sta accadendo a Gaza da ormai 2 mesi e contro il genocidio e il sistematico bombardamento e quindi l'uccisione e ferimento di tutti i civili che si trovano in quella sfortunata parte di mondo. Abbiamo deciso di reagire prima con il Network Area, che sta per Arts in Rural European Area, che è un network europeo che si rivolge ad artisti, attivisti, produttori, organizzatori che lavorano da e per le zone rurali europee e oltre, proprio perché ognuno nel proprio paese sentiva la stessa cosa, quindi nessuna reazione verso il massacro, il genocidio che si sta perpetrando verso il popolo palestinese e allo stesso tempo appunto il fatto che lavoriamo in un settore, quello delle arti performative, dell'arte in genere, della cultura, che si professa sempre molto attento alle istanze delle comunità, al well-being, eccetera, eccetera. Quindi è nata questa piattaforma grazie all'aiuto anche di Simona Frigerio e di tutti i nostri partner internazionali. Ci siamo incontrati il 5 dicembre in un open meeting che si è svolto online via Zoom per confrontarci con una serie di ospiti invitati che sono palestinesi ma non solo, attivisti, artisti, tutte persone sensibili a questo tema.
Questa piattaforma sta prendendo forma,
sì.
Ce ne parli?
La piattaforma è appena stata lanciata, speriamo che rimanga aperta perché naturalmente sappiamo come le piattaforme non solamente rispetto al discorso palestinese ma anche rispetto ad altri discorsi spesso vengano chiuse o vengano offuscate o si cerchi di bloccarle in tutti i modi e l'idea è quella innanzitutto di raccogliere informazioni direttamente da Gaza e dai palestinesi anche dei territori occupati. occupati in generale e quindi dare questa controinformazione al pubblico italiano ed europeo, però informare anche su tutte le iniziative che abbiamo, che speriamo si riescano a mettere in campo qui in Europa, naturalmente iniziative pacifiche che possono andare dal convegno all'incontro, dal sit-in alla manifestazione, un supporto del popolo palestinese, perché questa idea è quella del supporto del popolo palestinese, ma non è contro il popolo israeliano. E la terza cosa è sollecitare gli artisti multimediali, intermediali, teatranti, pittori, scultori, videomaker, qualsiasi genere di persona che si muove nell'ambito artistico o culturale o accademico, di inventarsi dei modi sia per ospitare qui in Italia e in Europa degli artisti che stanno vivendo in Palestina o artisti palestinesi che sono già in Europa, per far vedere i loro lavori, per farli conoscere, e anche nel mondo universitario, perché no, per organizzare dei convegni, degli incontri anche sulla cultura e l'arte palestinese, della quale poi non si parla mai perché si parla naturalmente solamente della situazione politica, ma c'è tutto un mondo anche culturale e creativo che è giusto rivalutare sia in Palestina che in tutto il mondo arabo.
Al momento qual è la rete che sta dando forma a questa piattaforma?
La piattaforma è su X, dopodiché la piattaforma è stata lanciata con varie propaggini anche su altri social media, su Instagram, su Flickr, su Tumblr, su Twitter, quindi stiamo collaborando con tutti i canali, con le varie pagine aperte, sia la pagina Facebook di Area, Arts in Rural European Area, sia con la pagina di Code per Curiosi, che è una sua pagina Facebook, con gli account social. Ci tengo particolarmente a segnalare che abbiamo aperto un articolo, un post sulla piattaforma Wix, Rise Up for Palestine, ad opera di Mike Van Graan, un playwright del Sudafrica, che ci ha mandato una lettera che abbiamo pubblicato, una lettera che può essere indirizzata a tutti gli istituti Goethe del proprio paese, proprio per stimolare una reazione anche da parte delle istituzioni ufficiali, dato che la Germania in questo momento ha una posizione, se non parla, quasi parla contro, ecco. Quindi quello che vogliamo fare è sicuramente raccogliere le istanze dal basso di artisti, organizzatori e tutti quelli che lavorano nel mondo dell'arte e della cultura, che siano palestinesi o simpatizzanti o per qualche motivo legati semplicemente ai diritti umani, e dare voce a tutti. Quindi siamo una piattaforma aperta, possiamo ricevere contributi da chiunque voglia partecipare. Quello che registriamo è anche che adesso forse qualcosa inizia a muoversi, ovvero l'8 dicembre è stata lanciata anche la petizione di Campo Innocente e di AWI, quindi speriamo che sia sempre maggiore la consapevolezza e la richiesta di un'assunzione di responsabilità non solo da parte degli artisti e delle artiste, degli organizzatori e di tutta la manovalanza, diciamo così, ma anche a livello più alto delle istituzioni con cui lavoriamo e che ci ospitano.
La piattaforma Rise Up for Palestine. Un saluto e un ringraziamento ad Anna Estdal dell'associazione Code per Curiosi e Simona Frigerio del settimanale di controinformazione In The Net. A presto!
Grazie, a presto!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.